Un colpo letale alla leggenda dello Yeti è stato inferto nel 2013 da un genetista di Oxford. Attraverso il confronto fra i peli di un presunto Yeti e quello di un orso polare, lo studioso ha potuto asserire che il misterioso animale himalayano alla base della leggenda delle popolazioni locali altro non sarebbe se non una sottospecie di orso. La tesi era già stata sostenuta da Reinhold Messner, che scrisse infatti:
Ho capito che il termine Yeti, da un lato, è un'espressione unificante che include tutti i mostri che abbiano mai popolato l'Himalaya. Dall'altro, oltre che una realtà zoologica, designa anche l'insieme delle rappresentazioni che hanno alimentato la relativa leggenda. L'immagine che più gli si avvicina era quella figura imbalsamata che vidi e fotografai in un monastero lamaista del Tibet orientale, quando ormai ero quasi arrivato alla fine delle mie ricerche. Era appesa accanto a uno yak imbalsamato sopra l'ingresso principale della gompa, la sala di preghiera principale. Sembrava quasi che i due mostri avessero la funzione di trattenere i visitatori importuni dal penetrare nei locali di meditazione.
lo scalatore altoatesino coglie uno dei nodi della questione, invitando a separare quanto nella storia dello Yeti è inestricabilmente intrecciato, cioè la scienza e l'antropologia, il dato di pertinenza della paleozoologia e quello che rinvia invece all'immaginario collettivo.
Cosa si celava dietro la leggenda dello Yeti? Forse una scimmia antropomorfa? Sentivo che con la ragione occidentale era impossibile riuscire ad afferrare la questione. La scienza moderna poteva al massimo accettare lo Yeti come una specie animale sconosciuta. Tutti gli interrogativi suscitati dallo Yeti riconducevano anche, in modo non secondario, al divario che esiste tra la visione razionale del mondo e il fenomeno della natura selvaggia. Avevo parlato di questo con il Dalai Lama e ci eravamo trovati pienamente d'accordo.
Ma anche Messner, nel suo libro, indulge alla morbosa curiosità del pubblico e racconta a tinte fosche l'incontro che avrebbe avuto lui stesso con uno Yeti avvistato per ben due volte in una sola notte.
Di nuovo udii lo sbuffare rabbioso che era quasi simile a un sibilo, e per un attimo mi trovai a fissare il suo volto. Vedevo gli occhi e i denti, ma non le forme e i colori. Il viso era solo un'ombra grigia e il corpo una sagoma nera. La figura che si stagliava minacciosa sullo sfondo, coperta di un fitto pelame, si reggeva su due corte gambe e le braccia possenti pendevano quasi a toccare le ginocchia. Stimai che in altezza dovesse superare i 2 metri. Restò immobile nella notte di luna, senza girarsi, senza nemmeno voltare la testa.
Nel 2017 la Querelle dello Yeti registra una nuova puntata. Sull'autorevole rivista Proceedings of the Royal Society, un gruppo internazionale di ricercatori, coordinati dalla biologa Charlotte Lindquist dell'Università di Buffalo, ha riferito che i test del DNA eseguiti su nuovi presunti reperti dello Yeti comproverebbero che ci troviamo in presenza di tre diverse specie di orsi a rischio di estinzione: quello asiatico, quello bruno tibetano e quello bruno himalayano. Forse la vera domanda resta quella posta da Gregory Forth, professore di antropologia all'Alberta University: che relazione c'è tra la paleontologia e le immagini etnografiche? Quanto alla cultura tibetana, l'integrazione dello Yeti nell'universo culturale del paese, delle grandi montagne, non ha mai costituito un problema. In The Abominable, Simmons riferisce la risposta del Rinpoche di Rongbuk a un suo seguace.
Un giovane discepolo chiede una volta a Rinpoche come doveva comportarsi se uno Yeti bussava alla sua grotta. Beh, rispose il maestro, invitalo a bere un tè.